Avevamo visto attraverso i padri della Chiesa quelli che erano stati gli sviluppi del pensiero cristiano. Vi ricordate, io ho detto che se volete potete andare a comprare questo libro, si chiama Compendio del pensiero cristiano. Serve la lettera di ingrandimento, è un bignami dei vari libri, però è molto utile perché attraverso non solo i padri della Chiesa, che riguarda i primi secoli della storia della Chiesa cristiana, ma soprattutto attraverso diversi teologi, sviluppa il pensiero cristiano e lo sviluppa in maniera, diciamo così, imparziale, senza schierarsi, riportando i dati, riportando anche degli estratti dei loro scritti, ma magari le parti più importanti, e lo sviluppa fino ai giorni nostri. Quindi ho preso solo una piccola parte per mostrarvi la settimana scorsa quello che è stato lo sviluppo attraverso i padri della Chiesa del pensiero cristiano nei primi 500 anni circa, anche meno. Qual era stata la conclusione di domenica scorsa? Era che già dopo meno di 500 anni c'erano tutti i presupposti per la Chiesa cattolica romana e lo Stato pontificio, perché la Chiesa in realtà da un gruppo di persone che si incontrava in un luogo più o meno piccolo, non più o meno grande, era diventata la Chiesa di Stato. Non c'era più un gruppo di pastori o vescovi o anziani a guidare le chiese locali, ma c'era un vescovo unico. E soprattutto i rappresentanti delle chiese, questi vescovi, già si incontravano in sinodi per prendere decisioni che riguardavano la fede e che dovevano poi star bene a tutti gli altri. In realtà non è mai stato così pieno l'accordo tra i vescovi quando si incontrava sinodi e non c'è mai stata una reale riunione. Infatti nel corso dei secoli si arriverà a un primo scisma intorno al 1050 fra la Chiesa cattolica romana di Occidente e le chiese d'Oriente, quella che poi diventerà la Chiesa ortodossa. Nel frattempo, nonostante tante false idee che erano entrate nella Chiesa e falsi insegnamenti, uniti alle tradizioni umane o a modi errati di interpretare le scritture, Dio comunque continuava a mantenere, come succedeva, se immaginate e ricordate, con il popolo di Israele nell'Antico Testamento, un residuo fedele alla sua parola. È chiaro che però verso il 1500, quando ha preso corpo la riforma, ci rendiamo conto che c'era bisogno di una riforma, cioè c'era bisogno di un ritorno, non è un nuovo movimento nato da chissà quali nuove rivelazioni, ma un movimento che riportasse il cristianesimo alle origini, al vero Vangelo, quello predicato dagli apostoli. E tutti pensiamo in effetti che la riforma inizia nel 1500. In realtà, come avete visto nel titolo appena arrivati, ci sono stati importanti prodomi alla riforma, personaggi che hanno spianato la strada alla riforma già dal 1200 e li vediamo oggi insieme. Nel 1500 il papato aveva una supremazia spirituale, ormai nella Chiesa cattolica romana e devo dire anche nella Chiesa d'Oriente. Perché? Perché le chiese d'Oriente avevano ricevuto un, diciamo così, colpo tremendo quando l'impero romano di Oriente era caduto sotto i colpi dei turchi ottomani. E quindi sempre di più quella che doveva essere una chiesa solo con un potere spirituale, la chiesa occidentale, essendo diventata invece anche una chiesa con un potere temporale, sempre di più è stata la protettrice anche delle chiese di Oriente che avevano bisogno adesso di un appoggio temporale, cioè di un potere temporale, di un capo che guidasse anche un esercito per muovere guerra contro i turchi ottomani che avevano invaso la maggior parte dell'Oriente. Diversi fattori ci fanno capire che in quel periodo, sotto la guida del Papa, quasi tutti i vescovi erano sottomessi alla Chiesa di Roma e si riunivano in quello che ancora oggi si chiama Sinodo dei Vescovi. E io ho fatto assistenza tecnica alle conferenze per tanti anni al Vaticano, al Sinodo dei Vescovi. Si riuniscono sopra l'aula Paolo VI, nell'aula del Sinodo. per prendere decisioni che riguardassero tutta la cristianità. E in mezzo a questa situazione uno potrebbe dire, ma come fa con una Chiesa Cattolica Romana che controlla tutto, anche le Chiese d'Oriente ormai, che ha un grande potere anche temporale perché è sostenuta fortemente dal Regno di Spagna e dal Regno di Francia, come ha fatto la Riforma a prendere piede? Beh, in effetti ci furono diversi fattori che aprirono la porta alla Riforma. Furono tre precursori, possiamo chiamarli così. E vediamo il primo. Il primo si chiama Juan de Valdés, francese. Noi lo conosciamo come Valdo, come il movimento dei Valdesi. Molte notizie che abbiamo su di lui sono state raccolte non tanto dai suoi seguaci, che non erano grandi uomini letterati, quanto piuttosto dall'Inquisizione francese che li combatteva. Lui nacque intorno al 1175, quindi come vedete siamo più di 300 anni prima della riforma di Lutero. Era un mercante e un po' come San Francesco ebbe una crisi che lo portò ad una conversione che lo portò a dire voglio donare tutte le mie ricchezze ai poveri e dedicarmi alla povertà e soprattutto dedicarmi a Cristo. E così formò un gruppo che erano conosciuti come i poveri di Lione. Ma a differenza di Francesco, che attaccò, se volete, l'immoralità della Chiesa Cattolica Romana, ma alla fine rimase interno alla Chiesa Cattolica Romana, a differenza di San Francesco, lui volle fare qualcosa di più, che lo portò ad uscire fuori dalla Chiesa Cattolica Romana. E cioè volle tradurre alcuni brani delle scritture, che all'epoca erano soltanto in latino, vi ricordate? Da Girolamo in poi c'era soltanto la traduzione della Vulgata in latino, quindi soltanto il clero poteva avere accesso alle scritture. Invece lui volle tradurre alcune parti del Nuovo Testamento nella lingua del popolo, in questo caso in francese. E quindi nella città di Lione si sviluppò questo movimento dei Valdesi, chiamati anche Poveri di Lione, che si diffuse ben presto non soltanto in Francia, ma anche in Europa e pensate anche in Italia. Chiaramente questa sua posizione lo mise sotto all'occhio del ciclone, nel senso che pur essendo un monaco, pur dicendo di appartenere a Cristo, questo desiderio di far conoscere al popolo le scritture in un modo indipendente dalla volontà del Papa, lo portò ad essere scomunicato. Perché già si era sviluppata nella Chiesa l'idea che soltanto il clero poteva leggere e comprendere le scritture. E soltanto la versione della Vulgata, quella in latino, era l'unica autorizzata. Qualsiasi persona che contraddiceva questi dettami era considerato come un eretico, nonostante le buone intenzioni che potesse avere. Nel 1215 fu scomunicato dal Quarto Concilio Laterano, che era presieduto da Papa Innocenzo III. Ma molti si spostarono, vi dicevo, non soltanto in Francia, ma anche in altre zone d'Europa, arrivarono anche in Italia, all'inizio soltanto al nord, in Lombardia, dove nacque una società, si chiamava Societas Valdesiana, a Bergamo. E poi si spinsero ancora più giù, all'inizio anche verso Rimini, ma poi anche in Puglia, a Manfredonia. E poi nel tempo un circolo di uomini di cultura, perché non era soltanto un movimento che portava, diciamo così, questo dettame della povertà, rinnegando ovviamente l'immoralità che già c'erano all'interno della Chiesa, ma era un movimento che esaltava le scritture, che voleva far conoscere la parola di Dio, quindi era anche tutto sommato visto bene da uomini di cultura. E un circolo dei Valdesi si formò anche a Napoli, dove c'erano degli uomini di cultura, letterati, che si incontravano. Un secondo uomo che fu un precursore per la Riforma, questa volta non dalla Francia, ma dall'Inghilterra, fu Wycliffe. Nacque verso il 1320. Fu definito la stella mattutina della Riforma, che in realtà prenderà corpo quasi due secoli dopo. Lui non era tanto un mistico, dedicato alla povertà, alla stregua di Valdo o di San Francesco, ma era un uomo colto. Aveva studiato teologia all'Università di Oxford ed era considerato uno dei principali dottori in filosofia del suo tempo. Ma era anche un uomo d'azione, cioè non era uno che stava con le mani in mano. E scrisse uno dei libri più importanti che parlava della Bibbia di quel tempo, in latino si chiamava De Veritate Sacre Scriptura. E in esso per primo Wycliffe dichiarò che solo la Bibbia, solo la Scrittura è l'autorità in tema di fede, ossia per qualsiasi uomo, per qualsiasi donna che vuole ascoltare Dio, vuole conoscere la parola di Dio, l'unico modo certo e l'unica autorità certa è la parola di Dio stessa, la Scrittura. Capite che comprendeva come era necessario che tutto il popolo leggesse la parola di Dio. Sapeva che non c'erano altre cose che potessero affiancare la Bibbia. Sapeva che le tradizioni che ormai avevano preso piede nella Chiesa a fianco alla Scrittura, in realtà stavano cancellando l'autorità della Scrittura. Contestò anche il potere temporale del Papa, contestò la transustanziazione. Vi ricordate come domenica scorsa vi dicevo che all'inizio nessuno si immaginava di celebrare la cena del Signore pensando che il pane poteva diventare il corpo e il vino poteva diventare il sangue. Questa è una dogma di fede che è subentrato nel corso dei secoli attraverso cattive interpretazioni delle Scritture, che ha portato poi alla creazione di un sacramento che è quello dell'Eucaristia di oggi, dove se vogliamo avere comunione con Dio, secondo questo dogma della transustanziazione, dobbiamo prendere il pane e il vino che viene trasformato attraverso il sacramento dell'Eucaristia nel corpo e nel sangue di Cristo. Ecco, con la scrittura lui contestò questo. Sapeva bene che Cristo possiamo riceverlo spiritualmente attraverso la fede. E che quando Cristo parlava ai suoi discepoli, mai si sarebbe immaginato di dirgli mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue. E che non dobbiamo masticarlo o toccarlo nell'ossa consacrata. Questo diceva lui. Diceva ricevere spiritualmente il corpo di Cristo consiste non nel ricevere fisicamente il suo corpo, ma nell'alimentarsi con il frutto della fede nell'anima e riconoscere che in quel momento il nostro spirito è unito al Signore. Nulla infatti è più orribile di dover mangiare la carne e bere il sangue di un uomo tanto amato quale Cristo. E questo lo scrisse nell'Eucaristia, capitolo 1, passi 2, 11 e 15. E chiaramente, come vi dicevo, il suo desiderio era quello di poter tradurre la parola di Dio, che fino a quel momento era solo in latino ed era la Vulgata, che lui comprendeva bene perché la leggeva in latino, scriveva in latino, ma la voleva tradurre in inglese, perché le stesse scoperte che faceva lui attraverso la lingua latina e che mettevano in risalto i problemi dottrinali che si erano tramandati nel corso dei secoli all'interno della Chiesa Cattolica Romana, voleva che li conoscessero anche i suoi connazionali. Stranamente, la Chiesa Cattolica Romana all'inizio non condannò le sue posizioni, nel senso che lo lasciò fare, ma ne condannò dopo la sua morte ben 45 dei suoi insegnamenti. E addirittura nel 1428 furono riesumate le sue ossa dalla tomba e furono bruciate. Un terzo uomo, un'altra nazione ancora, viene dalla Boemia, si chiama Jan Hus. Veniva da un'umile famiglia, ma riuscì ugualmente, attraverso gli sforzi del padre, ad andare a studiare. Studiò teologia a Praga nel 1390 e ben presto fu anche nominato rettore e predicatore a Praga della Cappella di Betlemme. Vedete, questi uomini sono tutti uomini che studiano teologia, ma all'interno della Chiesa Cattolica Romana, prima della Riforma, e che scoprono attraverso le scritture che la Chiesa si era allontanata dal Vangelo e che attraverso i sacramenti ormai si era perso il concetto e la verità che Dio dona la salvezza per grazia attraverso la fede. Lui stesso si dichiarò discepolo di Wycliffe, sferrò attacchi contro la corruzione del papato e l'indebita autorità del clero. Ricordiamoci, stiamo parlando di una chiesa fatta ormai da papi che non avevano una grande moralità, avevano molto potere, anche dal punto di vista economico, e basta andare a leggere i libri di storia per capire che queste persone giustamente denunciavano la corruzione che vedevano. Just inizialmente fu protetto dal re di Boemia, Sigismondo. Però, nonostante questa protezione, fu catturato dall'esercito di Papa Giovanni XXIII, fu processato e fu condannato come eretico per le sue invettive contro la Chiesa. E nella città di Costanza fu arso sul rogo. Ancora oggi a Costanza c'è un monumento che lo commemora. Quindi stiamo parlando ancora di un uomo che ha sostenuto quelle idee che usciranno fuori solo verso il 1500 con la Riforma, in un contesto completamente diverso, in un altro paese, in un'altra nazione che non era né quella di Lutero né quella di Calvino. Sia Valdo che i suoi discepoli poi alimentarono comunque il malcontento in Boemia, nel senso che nel mandarlo a rogo il concilio non fece altro che alimentare la dissidenza dei cittadini che erano schierati dalla parte sua e che molte volte questo dissenso era anche legato a fattori economici. Erano stanchi di pagare le tasse al re che doveva pagare le tasse al Papa. Il re Sigismondo dovette prendere delle contromisure contro questa ribellione e così scoppiò una vera e propria guerra civile che alla fine soffocò questo movimento. Dicevo che sia Valdo che Wycliffe che Hus furono dei precursori della Riforma protestante perché riuscirono a portare in modo diverso, in paesi diversi, al centro della fede la Sacra Scrittura e a dire alle persone: guardate, è importante che voi conosciate ciò che la Bibbia dice riguardo alla salvezza. Non arrivarono ad insegnare in modo chiaro le principali dottrine della Riforma. Quelle arriveranno soltanto più tardi con Lutero e con Calvino. E chiaramente la principale idea che la Riforma porterà in auge è che l'uomo, perduto a causa dei suoi peccati, può essere giustificato, quindi reso giusto davanti a Dio, per la sola grazia di Dio, attraverso la sola fede in Cristo Gesù soltanto. E questo perché? Perché lo dice la Scrittura. Solo per la gloria di Dio. Ci furono ovviamente, oltre a queste persone, altri elementi che vediamo velocemente insieme che favorirono la Riforma. Come vi dicevo, sicuramente un sentimento antipapale da parte di vari re e governatori. Sappiamo che lì dove la Riforma ha preso corpo, ha attecchito, come in Germania, come in Svizzera, come in Olanda, è perché c'erano governatori che proteggevano i teologi che uscivano fuori dalla Chiesa Cattolica Romana. In Italia, lo vedremo la prossima domenica, dove non c'è stata questa protezione, i riformatori sono dovuti scappare, oppure morti. Perché c'era in effetti un grande potere e una grande corruzione nel papato. E poi perché ci fu, in questo periodo, che è chiamato umanesimo, un nuovo interesse verso i classici del passato. Il motto in pratica era il ritorno alle fonti, e questo non riguardava soltanto lo studio dei classici latini e greci, quindi studiare, non so, Aristotele, Cicerone, Seneca, ma riguardava anche i testi sacri, cioè andare a riscoprire le fonti, quindi quei manoscritti scritti in ebraico o in greco, che oggi avevano soltanto in latino nella Bibbia. Solo che anche in questo caso, nell'Europa del Sud, di cui noi facciamo parte, ci fu più interesse per gli autori, diciamo così, secolari, i filosofi, gli storici. Invece nell'Europa del Nord, grazie anche all'opera di Erasmo da Rotterdam, ci fu più interesse per gli autori sacri, gli autori dei testi sacri. Questo appunto è Erasmo da Rotterdam, che fu il primo a pubblicare il Nuovo Testamento in lingua greca. Vedete, l'ho riscoperta delle fonti. È vero, c'era stato Valdo che aveva tradotto alcune porzioni in francese, Wycliffe che voleva tradurle in inglese. È vero, era importante conoscerla la parola di Dio nella propria lingua, però c'era anche chi, come Erasmo, diceva no, dobbiamo anche riscoprire gli originali cosa dicevano. Perché che ne sappiamo noi oggi che traduciamo la Vulgata in latino se stiamo traducendo il testo originale? E così lui vuole pubblicare prima di tutto il Nuovo Testamento. In greco. Voleva però una riforma pacifica all'interno della Chiesa. No, quello non è collegato. Voleva una riforma pacifica all'interno della Chiesa e infatti lui che visse alcuni anni insieme a Lutero si trovò poi a scontrarsi con Lutero, perché Lutero, che anche era partito dall'interno della Chiesa Cattolica, poi prese una posizione invece di divisione dalla Chiesa Cattolica. E veniamo quindi al primo personaggio che forse lo conoscete della Riforma. Abbiamo visto questi, diciamo così, questi teologi, questi uomini che hanno vissuto prima di Lutero e che avevano già scoperto delle cose importanti nelle scritture, che hanno riportato la Bibbia al centro della fede, non più le tradizioni, non più soltanto quello che mi sta dicendo il clero, ma quello che dice la Bibbia. Lutero ovviamente operò soprattutto in Germania, nacque nel 1483 in Sassonia, aveva conseguito il titolo di avvocato e nella biblioteca dove lui aveva studiato all'università è lì che lesse la Bibbia per la prima volta in latino. E lui stesso dice: è un libro che mi piacque moltissimo. Poi, mentre nel 1505 era in viaggio per tornare a casa, non so se avete visto il film, a causa di un incidente, cioè gli cadde un fulmine vicino in pratica, di fronte a questa paura della morte, decise di entrare in convento. E così non intraprese la carriera di avvocato. Ma entrò in convento come monaco e iniziò a studiare le scritture, quel libro che aveva appena letto in biblioteca all'università. E approfondì gli studi di Agostino, uno dei padri della Chiesa che abbiamo visto domenica scorsa, e dell'Apostolo Paolo, in particolare la lettera ai Romani. Uscì dal convento, divenne professore all'Università di Wittenberg, quindi lui era un prete, un sacerdote e un insegnante di teologia all'Università di Wittenberg. In quegli anni proprio, insegnando a Wittenberg sulla lettera ai Romani, maturò dentro di sé quella che diventerà l'idea centrale della Riforma. Infatti, proprio la lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Romani mette in evidenza la verità che la salvezza dell'uomo, la salvezza dell'anima dell'uomo e il perdono dei peccati si possono ricevere solo come un dono gratuito, perché non possiamo meritarlo a causa dei nostri peccati, da parte di Dio, e che questa ricevere si adempie attraverso la fede in Cristo. Lui stesso nella lettera ai Romani la definisce giustificazione, perché così è scritto nella lettera ai Romani. La giustificazione è quando tu hai sbagliato qualcosa, sei mancante in qualcosa, ma qualcuno dice non devi essere punito per questa tua mancanza. Perché in questo caso, per quanto riguarda i nostri peccati, Gesù Cristo ha già pagato per i nostri peccati. Chi ha fede sarà giustificato da Dio per i soli meriti di Gesù. Ovviamente questa era l'idea centrale della Riforma. Questa sua consapevolezza presto lo fece scontrare contro che cosa? Contro contro quello che stava insegnando la Chiesa Cattolica Romana, in particolar modo in relazione alle indulgenze. Cioè che noi dobbiamo pagare in quel caso delle indulgenze al prete di turno, al vescovo di turno, affinché la persona cara che è morta e che si trova in purgatorio possa veder condonati gli anni di purgatorio e passare in paradiso ed essere salvato. Ovviamente, siccome lui nella scrittura si rendeva conto che non c'è purgatorio, e siccome si rendeva conto che è solo per fede che si è salvati, iniziò ad attaccare questo falso insegnamento delle indulgenze e lo sviluppò in 97 tesi, non una, non due, 97, e le espose nel 1517 sulla porta della cattedrale di Wittenberg, la città dove lui insegnava, la cattedrale dove lui predicava. Poi in un secondo momento diventarono 95 queste tesi, quando le raccolse in un libretto e lo mandò anche all'imperatore. Chiaramente tutto iniziò lì, 1517, per cui oggi si festeggiano o si ricorre i 500 anni della Riforma. Ma non finì lì. Lui iniziò a sviluppare per iscritto le sue idee in tre opere importanti. La prima si chiama Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Lutero, in questo libro, sta chiedendo aiuto ai governanti tedeschi perché vuole riformare la Chiesa dall'interno. Non vuole dividere la Chiesa cattolica romana, vuole avvisare il Papa e vuole trovare il sostegno dei governatori tedeschi per riformare la Chiesa da quei falsi insegnamenti che erano stati tramandati nel corso dei secoli, come questi delle indulgenze. Non erano solo quelli, poi li vedremo. Lutero rifiuta anche in questo libro la visione del clero come casta unica di sacerdoti e del popolo che per avere un rapporto con Dio deve passare attraverso questa casta dei sacerdoti. Giustamente, citando prima Pietro 2,9, dice: la fede, il Vangelo e il battesimo ci rendono tutti religiosi e tutti cristiani. Noi siamo infatti una gente santa e un sacerdozio regale. Questo è scritto in prima Pietro 2,9. Un altro libro, La cattività babilonese della Chiesa, fu ancora più esplicito. In questo libro contestò i sette sacramenti, così come oggi noi li conosciamo, come ad esempio la confessione dei peccati, come l'estremunzione. Ne conservò solo due. Ricordiamoci che Lutero era un figlio del suo tempo, quindi non li ha contestati tutti e sette da subito, come in realtà le scritture poi ci insegnano, perché non ci sono dei sacramenti, cioè degli atti che noi uomini possiamo fare per ricevere una grazia particolare da parte di Dio. Non ci sono sacramenti, c'è la fede personale che ci permette di avere relazione con Dio. E Lutero li limitò soltanto a due: il battesimo, all'epoca il battesimo veniva già dato ai bambini, ai neonati, cosa che invece abbiamo visto domenica scorsa, almeno per i primi 500 anni veniva dato solo agli adulti. All'inizio, come giustamente dice la scrittura, testimonianza di fede dopo la salvezza, dopo aver creduto a Cristo, dopo invece iniziò a essere dato anche come strumento di purificazione dei peccati. E comunque solo agli adulti, invece ai tempi di Lutero veniva dato anche ai bambini. E poi conservò l'Eucarestia, ma negando la transustanziazione, cioè negando il fatto che per avere comunione con Cristo quel pane dovesse diventare corpo e quel vino dovesse diventare sangue. E poi scrisse un altro libro ancora, La libertà del cristiano, dove dice quello che dice l'Apostolo Paolo nelle lettere ai Romani, né di più né di meno. Essendo giustificati per la sola grazia, i cristiani sono liberati da qualsiasi condanna. Romani, capitolo 8, versetto 1, cosa dice? Non c'è più nessuna condanna per chi è in Cristo Gesù. E sono anche liberati dalla falsa idea delle opere che non possono mai giustificare. Le opere sono importanti, ma sono importanti all'interno della salvezza. Non possono mai rendere giusto nessuno davanti a Dio. Perché, dice ancora Paolo in Romani, la salvezza è per grazia. Se fosse per opere non sarebbe più per grazia. Se lo possiamo meritare, non sarebbe più gratuita. Diventerebbe un debito che Dio ha verso di noi per i nostri meriti e per il nostro lavoro. Non è così, è gratuita, non possiamo mai meritarla. Altra cosa importante che fece Lutero, dovete pensare a Lutero come se fossero 4-5 persone in una. Tradusse l'intera Bibbia in tedesco dall'ebraico e dal greco. Quando? Beh, a causa delle sue posizioni e dei libri che scrisse, fu convocato dall'Inquisizione per ritrattare quello che aveva detto. E ovviamente, di fronte a questo processo, Lutero disse: non posso ritrattare. Queste sono le cose che io ho creduto. Se con la scrittura potete dimostrarmi il contrario, altrimenti non posso ritrattare, io sto fermo qui. Ovviamente fu condannato, ma durante il suo trasferimento fu salvato anche, fu protetto dai sudditi del governatore della sua regione e quindi fu portato in segreto in un castello dove poté tranquillamente lavorare a quest'opera, l'opera della traduzione della Bibbia in tedesco dalla lingua originale. Come vi dicevo, questo lo poté fare perché godette comunque della protezione dei governatori tedeschi. Se non ci fosse stato nessuno a livello politico che lo proteggeva, sarebbe finito come gli altri. Fu anche un abile musicista. Scrisse molti inni e introdusse nel culto, cioè nella liturgia, il canto cantato da tutti, il canto con strumenti moderni, diciamo, dell'epoca. E scrisse anche diversi libri sull'organizzazione del culto, un po' quello che nel corso dei secoli faranno tutte le chiese evangeliche, quindi quello di incontrarsi per avere un tempo di lode e di adorazione con il canto e poi un tempo di ascolto della parola di Dio. E solo alla fine, senza che fosse centrale, la cena del Signore. Anche se ricordo, in lui c'era comunque l'idea non che si trasformasse il pane in corpo e il vino in sangue, ma che in qualche modo nel pane e nel vino fosse contenuto Cristo. Questo perché lui leggeva alcune cose nella Bibbia, le interpretava in modo molto letterale e faceva difficoltà a staccarsi da questo significato letterale della Bibbia. Aveva anche a cuore molto la famiglia cristiana, nel senso come insegnare la Bibbia ai bambini, e quindi scrisse molti manuali di catechismo. Vabbè, in conclusione alcuni limiti, non comprese bene il valore dell'Eucaristia, ancora per lui in qualche modo Cristo era in quel pane, con il corpo e con il sangue, e quindi ancora in qualche modo era importante ricevere quel pane e quel vino per avere comunione con Cristo, non comprese bene il significato del battesimo che continuava ad amministrare ai neonati, però devo dire che fece una grande rivoluzione all'interno della Chiesa Cattolica. Poi non diede grande valore ad alcuni libri del canone. Ad esempio nell'Antico Testamento, nel libro di Ester, c'erano fatti troppo cruenti che non gli piacevano e quindi non era sicuro che fosse un libro ispirato. Questo nonostante per gli ebrei era un libro che faceva parte dell'Antico Testamento, chiaramente. O nella lettera di Giacomo, nel Nuovo Testamento, una lettera che parla molto delle opere, tant'è che Giacomo dice: dimmi tu che fede hai, e io invece ti dirò che fede ho attraverso le mie opere. E poi dice anche: senza le opere la fede è morta. È giusto perché sta dicendo: è inutile che tu dici di aver fede e che sei salvato, se poi le tue opere non dimostrano la tua fede. Giacomo non stava dicendo dovete compiere delle opere per meritarvi la salvezza. Giacomo stava parlando all'interno della Chiesa, a persone salvate, quindi all'interno della salvezza, di quale importante ruolo hanno le opere, di testimoniare la nostra fede. Però lui, che aveva riscoperto il ruolo della grazia, che rende giusto il peccatore attraverso la sola fede, diciamo, digeriva male questa lettera di Giacomo, che parlava molto di opere. E poi un'altra cosa particolare, maturò l'idea che gli ebrei difficilmente si sarebbero potuti convertire. Cioè lui diceva, dopo tanti secoli che gli ebrei hanno ucciso il Messia e che per la maggior parte non si sono ravveduti e che ancora oggi continuano ad insistere con la loro religiosità senza riconoscere che Gesù è quel Messia promesso dall'Antico Testamento, forse oggi non avranno più speranza di convertirsi. In realtà diciamo che aveva anche un pregiudizio molto forte che era legato al denaro. Gli ebrei, un po' ancora oggi, all'epoca ancora di più, erano molto attaccati al denaro e per la maggior parte il mestiere che facevano era quello di prestare denaro, usurai diciamo. E lui così scriveva ai conti di Mansfeld, una regione tedesca, quando si convertono gli ebrei e se si convertono e abbandonano l'usura di cui sono fieri e accettano quindi Cristo, allora li possiamo considerare come nostri fratelli, altrimenti cacciateli tutti. Cioè, non aveva mezze misure in questo. Lutero morì a 63 anni nella città dove era nato. Diciamo che di lui, con tutti i suoi limiti, possiamo dire che fece quello che forse 5 uomini avrebbero potuto fare. Tradusse tutta la Bibbia in tedesco, scrisse e predicò sermoni, scrisse e musicò degli inni, organizzò l'ordine del culto e la sacralità della musica, scrisse dei manuali per il catechismo dei bambini e per formare dei pastori. Quindi certamente lui fu una delle figure chiave della riforma. Facciamo Zwingli e poi ci fermiamo e facciamo una pausa. Sei d'accordo? Chi è Zwingli? Mai sentito? Zwingli è il precursore e il maestro di Calvino. È il fondatore del protestantesimo svizzero. È il primo dei teologi riformati in Svizzera. È contemporaneo di Lutero, ma arrivò alla stessa posizione protestante, possiamo dire, cioè abbracciando le idee della riforma, in modo indipendente da Lutero, però in Svizzera. Anch'egli fu nominato sacerdote e fu molto influenzato da quell'umanesimo di Erasmo che diceva riscopriamo le fonti, andiamo a leggere le scritture negli originali, cerchiamo di riscoprire il contenuto della parola di Dio. E così all'interno della chiesa dove lui esercitava il sacerdozio, introdusse la riforma in un modo graduale, sostituendo la messa, quindi il momento principale che era quello dell'Eucarestia, nella predicazione. Quindi tolse di mezzo l'altare e mise il pulpito. E formò un'alleanza con vari cantoni svizzeri. Come oggi ancora esistono i cantoni svizzeri, allora avevano ancora più indipendenza politica, cercò di formare un'alleanza con sacerdoti e vescovi di altri cantoni svizzeri per uniformare il culto, non più la messa, ma il culto, secondo il modello della riforma. Alcuni cantoni cattolici si ribellarono e purtroppo Zwingli stesso fu coinvolto in una vera e propria guerra civile per motivi religiosi e rimase ucciso in battaglia a Kappel nel 1531. Tra i suoi scritti più importanti ci sono Chiarezza e certezza, è un unico titolo questo, Chiarezza e certezza, ovvero la veracità della parola di Dio, che è del 1522. Ovviamente, siccome morì presto in battaglia, 1484 nato, 1531 morto, meno di 50 anni, le sue idee furono poi portate avanti da Calvino. che ovviamente influenzerà molto il pensiero della riforma, non soltanto in Svizzera, ma anche in tutta Europa. Scrisse anche poi negli ultimi anni un libro che si chiama Confessione di fede, in cui prese due posizioni in contrasto con Lutero, un contrasto però, diciamo così, pacifico, non è che lo bollò come eretico. Il primo era che il battesimo dei bambini non conferiva la nuova nascita, il perdono del peccato originale. Quindi rivalutò il discorso del peccato, che in quel momento veniva insegnato come un peccato originale da cui bisogna essere perdonati, e poi dei peccati da cui giorno per giorno bisogna essere perdonati e che entrambi contribuivano alla salvezza. Ecco, lui cancellò quest'idea dicendo non esiste una salvezza da raggiungere attraverso un battesimo che toglie il peccato originale e delle opere, dei sacramenti che poi ti aiutano quando commetti il peccato giorno per giorno. Il peccato è una condizione spirituale di tutti gli uomini e non si può togliere con l'acqua a dei bambini. C'è bisogno di una fede personale in Cristo. E questa è la nuova nascita. E poi, ovviamente, l'altro aspetto, che nella cena del Signore si ricordava il sacrificio di Cristo, ma il corpo e il sangue di Cristo non erano nel pane e nel vino. Erano dei simboli per ricordare quello che Gesù aveva compiuto sulla croce. E si ricordava quel sacrificio in obbedienza a quello che Gesù stesso aveva detto: fate questo ricordandomi, in memoria di me. Ovviamente, vi ho detto, il compito che lui iniziò sarà portato avanti da Calvino, al punto che oggi stesso, il protestantesimo riformato, è conosciuto non tanto come zwinglianesimo, non conosce nessuno, piuttosto che come calvinismo. E facciamo una pausa e dopo la pausa prendiamo ancora del tempo per vedere, da Giovanni Calvino in poi, altri personaggi che hanno dato il via alla riforma.